Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Islam in Europa. Quanti sono i musulmani e quanto crescerà questa componente della società nei prossimi decenni? I musulmani in Europa sono forse il 30, il 20, il 15% della popolazione? Di fronte a queste domande, non di rado le risposte comuni tendono a sovrastimare spaventosamente la presenza numerica dell'Islam in Europa, che oggi in media si attesta sul 5%. C'è una percezione che si discosta molto dalla realtà e la mancata conoscenza naturalmente spalanca la porta ai pregiudizi. Buongiorno a chi è in ascolto, ben ritrovati da Luisa Nitti a questa nuova puntata di Chiese in diretta. Parliamo questa mattina di Islam ed Europa. Nostra ospite nel corso della puntata sarà Maria Chiara Giorda, professoressa associata di Storia delle Religioni all'Università di Roma III. Una componente minoritaria ma significativa, quella dell'Islam in Europa, il tema di cui ci occupiamo questa mattina. Ma proprio qui nel vecchio continente, dove la sua presenza ha radici molto antiche, questa religione è una delle meno comprese e dunque vittima di gravi stereotipi. Se la presenza musulmana sarà nei prossimi decenni una sfida per la società europea, tale sfida dovrà avvenire sulla base di una conoscenza ben più solida, che sgomberi il campo da idee stereotipate. Ad esempio quella che lega la religione islamica al radicalismo, al fondamentalismo, se non addirittura al terrorismo. Insomma, è necessaria un'opera di alfabetizzazione e cerca di dare un contributo in questa direzione un recente lavoro a più mani pubblicato in Italia dall'editrice Morcelliana. Ed è appunto di questo lavoro che parleremo fra un attimo con la professoressa Maria Chiara Giorda. Degli strumenti per decodificare, per capire il mondo islamico, fatto di cultura, religione, riti, società, il tutto dentro una storia e una geografia, insomma un insieme molto complesso, ed è di vitale importanza mettersi a studiare, è questo che dicono gli autori e le autrici del testo Capire l'Islam, mito o realtà. Fra gli autori, la professoressa Giorda ha curato un saggio sui fondamentalismi religiosi. È passato quasi un ventennio dall'11 settembre del 2001. Quella connessione Islam-terrorismo che ha invaso il dibattito pubblico in Occidente per anni è stata ormai adeguatamente tematizzata, risolta.
Siamo a un punto in cui il binomio Islam e terrorismo si è radicato, si è radicalizzato e nell'opinione pubblica e spesso purtroppo anche nel linguaggio giornalistico a vari livelli ha preso piede in maniera totalmente sbagliata per come è posto. Io direi così, a partire dall'11 settembre il tema è stato di associare all'Islam un termine che era fondamentalismo o fundamentalism, perché ovviamente la stampa americana e poi a cascata quella internazionale hanno usato questo termine. E quindi per almeno 10 anni il fondamentalismo è diventato islamico e l'Islam è diventato fondamentalista. Poi c'è stato un ulteriore cambiamento terminologico per cui da fondamentalismo si è passato al termine radicalismo e quindi l'implicazione sia politica sia l'implicazione della violenza è diventata ancora più connessa all'Islam, con anche ovviamente legata tutta la vicenda di ISIS, Daesh, Daesh, che non hanno fatto altro che confondere e propagare una letteratura, sia scritta sia orale, che ha poi associato Islam direttamente a terrorismo e non soltanto a fondamentalismo, radicalismo violento.
Oggi, allora, come si presenta il dibattito pubblico su questo tema?
Oggi, più che all'indomani del 11 settembre 2001, Islam è legato al termine terrorismo e rischiamo di far coincidere in maniera molto semplicistica il terrorismo all'Islam, cioè ogni terrorismo è diventato soltanto più islamico e l'Islam è terrorista. E lo dico con profonda coscienza perché abbiamo studiato non soltanto la bibliografia scientifica a disposizione, ma anche abbiamo analizzato articoli di giornale, il linguaggio televisivo, rendendoci conto di come la semplificazione terminologica sdogana poi un modo molto facile, perché ad uso e consumo anche della popolazione, del cittadino medio, di associare delle idee, di associare dei termini e di semplificare. Io credo che uno dei veleni più insinuatisi nel mondo contemporaneo, e dico mondo contemporaneo e faccio riferimento davvero al mondo tutto, è proprio questa necessità e questo scivolamento costante nella reduzio. Cioè abbiamo bisogno di chiarezza, vero, abbiamo bisogno però anche troppo di rapidità e di una chiara rapidità o di una rapida chiarezza, e per fare questo riduciamo in pillolone risposte facili, ci soddisfano la sete e l'esigenza di sapere, che diventa quasi alle volte una curiosità molto superficiale. Quindi non è cambiato niente, anzi credo che la situazione purtroppo sia peggiorata e che l'accostamento all'Islam del concetto di terrorismo sia ancora più radicata e radicale, scusate il gioco di parole, oggi che non quasi 20 anni fa.
Maria Chiara Giorda, il nesso fra religioni e violenza. In questi anni, troppo superficialmente, lei dice, la religione islamica è stata accostata al tema della violenza fondamentalista. Nel libro che lei ha curato, Capire l'Islam, si parla infatti di fondamentalismi religiosi, quindi si usa il plurale. Perché? Che cosa significa questo?
Ciò significa che se io oggi chiedessi ad un pubblico medio consapevole, che però non si occupa in maniera specialistica di questi temi, se io dico fondamentalismo, radicalismo, voi a che religione pensate? Questo lo faccio spesso, non solo con i miei studenti. Il 95% delle persone associa, per una serie di ragioni che hanno anche un fondamento del tutto quasi naturale e comprensibile, l'Islam come religione. E quindi è facile di nuovo parlare di fondamentalismo al singolare, di radicalismo al singolare, e pensare che c'è una religione più fondamentalista, più radicalista, radicalizzata, più, in altri termini, violenta di altre. Ora, da un punto di vista storico, e in particolare da un punto di vista storico-religioso, non esiste una classifica delle religioni dalla più alla meno violenta o viceversa. Vale a dire, tutte le religioni hanno avuto a che fare con la violenza, non soltanto in termini concettuali, teologici, e quindi la giustificazione del male, e quindi anche la concezione di alcune divinità violente, ma la violenza umana, la violenza tra gli umani, la violenza interreligiosa, la violenza intrareligiosa. E quindi tutte le religioni, in periodi storici diversi, in geografie diverse, si sono confrontate e, voglio dire, hanno prodotto delle violenze che sono psicologiche, spirituali, ma anche fisiche, concrete, spargimento di sangue. E quindi è vero che in questo momento storico, soprattutto in una certa parte del mondo, che peraltro non è l'Europa e non sono gli Stati Uniti, la violenza legata all'Islam ha prodotto vittime, ha prodotto morti, ha prodotto sangue, perché questo ci dicono le statistiche. È vero però che non è l'unica religione violenta e non è la religione più violenta, e quindi io credo che, di nuovo, far chiarezza prima di tutto da un punto di vista storico sia necessario per evitare di cadere in trappole cognitive e anche in trappole ovviamente interpretative.
Tutte le religioni hanno o hanno avuto a che fare con la violenza, lei afferma, ma sta pensando in particolare alle grandi religioni monoteiste?
No, la sorprenderò con questa risposta. Non penso ai grandi monoteismi, penso a tante religioni grandi e piccole, popolose, meno popolose, storiche o più giovani, più recenti, che popolano, hanno popolato il mondo. Perché? Perché se io vi raccontassi le violenze che sono legate a certe comunità buddiste, o facciamo un esempio contemporaneo, chi ha vinto recentemente le elezioni nell'India non monoteista ma legata a quella religione ginepraio, foresta indistricabile, che è l'induismo recentemente? Recentemente, e questo non è una sorpresa per chi studia le vicende di questi partiti, è al potere un partito, il BJP Party, che è un partito legato a dei gruppi fondamentalisti hindu. E quindi se io dovessi dire in questo momento, anche in termini numerici, che cosa mi preoccupa, mi interessa di più, non soltanto da storica delle religioni, ma anche da sociologa della religione, ma anche da cittadina, mi interessa moltissimo capire quali saranno le conseguenze, non soltanto ovviamente politiche, ma anche culturali, in un paese come l'India, dove al potere in questo momento esiste un forte potere che è detenuto da un partito che è a tutti gli effetti fondamentalista.
In Europa, questa minoranza significativa, presente da secoli nel vecchio continente, è forse una delle religioni meno comprese, sulla quale gravano molti fraintendimenti che inquinano il discorso pubblico e anche quello politico. Professoressa Giorda, in che modo contrastare gli stereotipi che danneggiano la relazione con questa minoranza della società europea?
L'operazione è fin banale, nel senso che si tratta di innescare dei meccanismi di conoscenza, che sono meccanismi di diffusione di una conoscenza di livello non alto ma a livello zero, perché qui siamo di fronte a un analfabetismo diffusissimo tra generazioni diverse, persone di genere diverso, persone di età diverse, di istruzione diverso. E tutti i cliché che si annidano attorno all'Islam riescono a diffondersi come virus dentro veramente classi sociali, economiche, culturali, lo ripeto, politiche, di diversa fattezza. Allora, qual è, non l'antidoto con la maiuscolo per il veleno? Uno degli antidoti sicuramente, questo lo abbiamo detto almeno da 10 anni, è combattere l'analfabetismo in generale religioso, in questo caso sull'Islam, e cercare di combattere i cliché, ma non per smontare delle false comprensioni o delle opinioni pubbliche, quanto per fornire a quell'opinione pubblica degli strumenti per decidere se è veramente il caso di schierarsi, di usare parole o di pensarle in un certo modo, o forse non è il momento o l'occasione di cambiare anche idea su certe cose. Esempio classico che si fa: ecco, noi dobbiamo far costruire le moschee e loro non ci fanno costruire le nostre chiese nei loro paesi. Ma questa è una fandonia gravissima, anzitutto perché chi sono loro, chi siamo noi, chi sono i loro paesi, chi sono i nostri paesi? E questa non è una banalità o una classica espressione da antropologa quale non sono, ma è davvero una riflessione profonda sulle identità collettive, ed è una riflessione profonda sul dar per scontato che ci siano dei paesi che non permettono la costruzione di chiese, come se invece noi permettessimo la costruzione delle moschee. Ovviamente, se noi dicessimo quante dovrebbero essere le moschee ufficiali legalmente riconosciute in Italia, al pari del numero di chiese in certi paesi a maggioranza islamica, e penso ad alcuni paesi del nord dell'Africa, sicuramente sarebbero molte molte di più rispetto al numero di moschee presenti in territorio italiano oggi nel 2019. Quindi questo è un esempio minuscolo, è un esempio forse anche banale, spero non troppo abusato, ma credo che sia l'esempio da cui partire per dire di che cosa c'è bisogno. C'è bisogno di conoscenze, c'è bisogno di numeri, c'è bisogno di sfatare alcuni miti, alcuni stereotipi, alcuni cliché, perché sono gli stereotipi e i cliché che fondano che cosa? I pregiudizi. E se i pregiudizi si radicano non nel singolo individuo, ma nelle collettività, nelle società, non c'è più alcun antidoto da sparare per tempestare il virus che si è diffuso. E quindi è proprio agendo a monte sulle conoscenze, sui dati, sulle realtà che si può pensare di evitare il dilagare di pregiudizi collettivi.
L'Islam in Europa, fra cliché e analfabetismo religioso. La società europea non sembra ancora attrezzata per superare gli stereotipi che ostacolano il dialogo. A Chiesa in Diretta questa mattina un dialogo con la professoressa Maria Chiara Giorda, che insegna storia delle religioni all'Università di Roma III. Uno dei pregiudizi forse più diffusi è proprio quello della presunta incompatibilità fra l'Islam e la dimensione democratica che l'Europa si è data nel dopoguerra e dunque il tema dei diritti. Perché, professoressa Giorda, in maniera anche diffusa si continua a porre questa domanda?
Questa domanda è viziata e quindi è gravemente sbagliata nel suo essere posta come domanda per due ragioni. La prima ragione è perché se io mi chiedo, se noi ci chiediamo è l'Islam compatibile, noi stiamo commettendo un errore fatale parlando di Islam come se esistesse un Islam. Perché non esiste né un Islam, né un cristianesimo, né un buddismo, né un induismo, né un ebraismo. Esistono delle religioni che in geografie e in storie diverse significano poi fatti storici, culturali, politici, economici e anche spirituali diversi. Voglio dire, l'Islam oggi nell'Italia del 2019 è qualcosa di totalmente diverso dall'Islam del 1700 in Persia o dall'Islam del XII secolo in Egitto. Quindi di quale Islam stiamo parlando? Dell'Islam in quale spazio e in quale tempo? Primo errore nella domanda. Se poi noi ci diciamo l'Islam di oggi nell'Europa del 2019 è compatibile con la democrazia, e qua viene il secondo errore. Dal nostro punto di vista è un po' come mettere assieme, paragonare, porre in dialogo, in conflitto, cercare di far interagire le banane con i fenicotteri, cioè due specie diverse. L'Islam è una religione, la democrazia è un sistema politico. L'Islam certo che ha a che fare, come tutte le religioni, con la politica, e la politica si interfaccia con le religioni, ma i piani sono diversi, e quindi l'Islam semmai deve essere confrontato, messo in dialogo, posto anche in conflitto con le fattezze, le caratteristiche di altre religioni che magari convivono sullo stesso territorio nello stesso periodo, perché di nuovo non si può paragonare l'Islam del terzo millennio al cristianesimo del quarto secolo. Così come le democrazie devono piuttosto domandarsi se sono compatibili con qualche cosa che io trovo più urgente oggi come problema che mina il tema dei diritti e delle democrazie, e cioè i populismi, i nazionalismi e tutte le forme di violenza legate alla politica e agli ismi che fanno parte del linguaggio e del sistema e delle pratiche politiche. E quindi finisco con rispondere alla domanda, e ovviamente non è una risposta ma apre e la rilanciamo anche in altre sedi, è la domanda forse mal posta, quindi dovremmo riporci la domanda in maniera differente, almeno questo è il mio punto di vista.
Cambiare prospettiva, quindi, e cambiare anche le domande che vengono poste oggi a proposito della presenza islamica nei paesi europei. Abbiamo già accennato al tema della costruzione di nuove moschee. In Svizzera ricordiamo il referendum sui minareti. Maria Chiara Giorda, a suo avviso, che cosa realmente preoccupa la società, ma anche la classe dirigente, la classe politica, quando si affronta il tema della presenza dell'Islam in Europa?
Il problema qui è che si è generato e si sta continuando ad alimentare un sistema di paure che provoca poi anche delle reazioni, perché non è solo chi ha paura che è nel torto perché ha paura di qualcosa che non esiste, ma anche il soggetto che riceve i terrori e le paure altrui poi reagisce e reagisce in maniera alterata rispetto a quello che sarebbe non ci fosse quel sistema di paure. Che cos'è che fa paura? Fa paura la diversità. Mi sono quasi stufata di dirlo in questi termini, ma lo ridiciamo, fa paura il diverso, perché non è vero che il diverso è bello, che il diverso ci piace, perché non è vero, perché bisogna fare degli sforzi incredibili anche nella vita quotidiana e nelle piccole occasioni che ciascuno di noi ha tutti i giorni di incontro con qualcuno che parla in maniera diversa da te, che ha dei sistemi culturali diversi, che ha dei sistemi religiosi, politici diversi e che ha delle idee sulla vita, sulla morte, sul lavoro, sulle famiglie diverse. Allora questa diversità diventa esponenzialmente pericolosa e preoccupante se è una diversità non del singolo ma dei grandi gruppi e se è una diversità legata al nuovo, perché l'Islam, seppur presente in territorio europeo da secoli, è vero che negli ultimi decenni è aumentato in termini numerici di molto e quindi l'aumento numerico non ha fatto che ampliare non il beneficio, le opportunità, le questioni da prendere come risorsa, ma la paura, il terrore e l'allontanamento.
Significativo rispetto alla presenza dei musulmani in Europa, lo abbiamo detto in apertura, riguarda i numeri. Secondo ricerche recenti e accreditate, in quasi tutti i paesi europei si tende a sovrastimare la presenza dell'Islam. Alcuni esempi. Alla domanda quanti musulmani lei ritiene che ci siano nel suo paese ogni 100 persone, ebbene in Francia la risposta più comune è stata più del 30%, mentre nella realtà superano di poco il 5%. Stessa situazione ad esempio in Inghilterra, alla percezione di un 15% corrisponde un 5% reale. E ancora in Italia il 20% è la cifra stimata mediamente dagli intervistati, mentre la presenza musulmana non tocca il 5%. Una percezione errata di fronte a cui informazione e cultura sono di vitale importanza. Prima di chiudere questa conversazione, professoressa Giorda, un invito alla lettura. Le chiedo di presentare in maniera sintetica i pregi di questo volume che lei ha curato insieme ad altre autrici e autori. Lo ricordiamo, si tratta del testo Capire l'Islam, mito o realtà, edito da Scolè, che è un marchio dell'editrice Morcelliana.
Questo libro contiene le voci di autrici e autori di generazioni diverse, formazioni diverse, esperienze di studio e di ricerca sul campo molto diverse e quindi tutti i capitoli sono originali e innovativi su temi specifici che riguardano gli spazi pubblici, dalle città e quindi il tema dei luoghi di culto, alle scuole, alle carceri, alla storia dell'Islam in Europa, fino al problema della prevenzione e del tentativo di combattere la radicalizzazione violenta. E allora io trovo che è un libro che contiene articoli che sono tutti egualmente originali ma diversi tra di loro, sia una buona occasione di lettura per imparare delle parole nuove, dei concetti nuovi e dei modi nuovi di interpretare questo grande tema, questione, problema e nebulosa, insondabile, inesplorabile che è l'Islam.
Con queste ultime osservazioni di Maria Chiara Giorda siamo giunti in chiusura della puntata di Chiesa in diretta, oggi dedicata interamente al tema Islam in Europa, fra dati, pregiudizi, lavoro culturale che va ancora fatto per un dialogo produttivo. Prima di chiudere la puntata vorrei ringraziare il tecnico che ha lavorato oggi in studio, Yuri Ruspini, e inoltre vi ricordo che potete riascoltare la puntata collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Chiesa in diretta torna fra una settimana. Buona domenica da Luisa Nitti, a risentirci.